non è il pentimento cristiano, è il pentimento che scade in disperazione. L'avete udito, va ad impiccarsi. Emerge immediatamente il contrasto tra Giuda e San Pietro. È vero che Giuda lo vende, ma è vero anche che si pente amaramente. A differenza di Pietro, che pure lo tradisce, l'abbiamo letto insieme, ricordate, per ben tre volte, Giuda non confida nel Signore, nella sua misericordia. Pietro invece sì. Dice l'Evangelista che è uscito fuori dopo che aveva udito il gallo cantare, pianse amaramente. E i maestri dello Spirito, i padri della Chiesa, hanno ravvisato delle lacrime di Pietro come le acque battesimali, le acque che purificano, e l'hanno redento al cospetto del Signore Gesù. I Vangeli apocrifi dicono che Gesù ha incontrato Pietro, si sono incontrati lo sguardi, ed è per questo che Pietro ha incontrato la misericordia che lo ha lavato interiormente, simbolo esterno dell'acqua. Ma torniamo al Signore Giuda. Giuda aveva vissuto come Pietro e gli altri con il Signore Gesù. Perché cade nella disperazione? Perché Giuda non è entrato nel cuore di Gesù. Anzi, si fa giudice e polemico. Ricordate a Betania? Perché si spreca questo roba a sparare i poveri, arriva lui, no? Il discepolo che vuole insegnare a investire il suo maestro. Non è entrato nel cuore di Gesù, non ha consentito alla misericordia di Dio di penetrare in lui, perché lui non l'ha conosciuta questa misericordia. Che cosa ne deriva per noi questo ultimo giorno che ci separa dalla veglia di Pasqua? Che se vogliamo davvero gustare l'amore misericordioso del Signore, non dobbiamo vivere la nostra fede nelle pratiche di fede. Queste devono servirci per incontrare il Signore. Io non devo venire alla messa per soddisfare un precetto, ma perché in questa messa, ecco, liturgia della parola, il Signore parla al mio cuore. E consapevole dei miei limiti, riconosco che quanto lui mi dice di fare, non ce la faccio da solo. E allora lui entra nel mio cuore, ecco l'Eucaristia, ecco la comunione. Bisogna entrare nel cuore del Signore Gesù. Bisogna permettere alla sua misericordia di raggiungerci e di riabilitarci. Ed è uno dei primi doni che dobbiamo chiedere in questa sera, nella passione del Signore, dopo adoreremo la croce, perché questa Pasqua ci trasforma. Pasqua vuol dire, tra le altre cose, anche passaggio, no? E ci faccia passare da una condizione di vita spirituale vissuta dell'incontrarci, di dire preghiere, eccetera, vissuta all'insegna dell'incontro con il cuore e con la misericordia di Dio che vive e pulsa d'amore nel cuore di Gesù. Immediatamente dopo emerge la figura del signor Pilato, questo governatore, no? Che governava se stesso, questo qui. Cosa fa Pilato? Addirittura mette in essere il baratto. Baratta Gesù, l'avete udito, con una dovizia di parole che lo descrivono. E noi è l'emblema del vigliacco, di colui che lascia decidere agli altri la sorte di Gesù e poi lo consegna, fatevene quel che vi pare. È terribile questo modo di comportarsi di Pilato, però attenti a non puntare il dito contro Pilato, che se no ci si storta e viene contro di noi, stiamo ben attenti, sapete. Perché troppe volte noi siamo come Pilato e lasciamo che siano gli altri a decidere, anche nel sociale, nel politico, nel religioso, ciò che è bene e ciò che è male. E molte volte con il nostro silenzio, con la nostra vigliaccheria, con il lavarsi la coscienza va nell'acqua sporca, per non dire nella palta, noi non correggiamo, noi permettiamo che gli altri condannino ancora a morte quei poveri cristi di oggi. Poveri cristi di oggi che hanno bisogno di noi, della nostra parola, delle nostre decisioni, delle nostre scelte, non dei nostri baratti con la coscienza, perché io voglio stare bene. E molte volte anche i cristiani, ma cosa posso farci? Tocca lo Stato, tocca la società, tocca la Chiesa. Io invece dico che bisogna decidere per il Signore. Bisogna che il Pilato che c'è dentro di noi, beh, insomma, venga lui messo a morte dentro di noi e che sia sepolto con tutte le vigliaccherie di questo mondo. Vedete, sarebbe interessante approfondire ancora di più quello che succede nel mondo, eccetera, i pilati di oggi, i governatori che si servono di noi, dei soldati e tutto per farci fuori, per tirare avanti le loro opinioni e tutte le loro porcherie, però ci potrebbe lontano, non è lo scopo di questa sera. Se andiamo avanti poi, l'Evangelista parla dei sommi sacerdoti e gli anziani. Sono dei mestatori questi qui, dei sollevatori poi di popolo. Guardate che se guardiamo attentamente i media, tutti i media sono anche loro sollevatori di popoli, perché creano mentalità, e qui l'hanno creata, non ascoltano l'interrogativo di Pilato, sia crocifisso, la morte, via, perché l'hanno detto gli altri, questi mestatori politici presenti in mezzo a noi, tra le nostre figlie, non solo nel politico e nel sociale, ma anche nella Chiesa e nelle comunità, anche nei movimenti, nelle associazioni. Mestatori politici, sollevatori di popolo. Ancora oggi, vedete, creano mentalità in cui le scelte che poi il popolo, noi tutti insieme, siamo chiamati a fare, sono scelte che crocifiggono ancora una volta Gesù, perché crocifiggono, uccidono, mettono fuori dal consorzio civile i valori, i principi fondativi della dignità degli uomini. E stanno creando leggi per le quali, se noi vogliamo chiamare in causa la stessa parola di Dio, finalmente sono intervenuti recentemente a togliere certe schede che giravano contro la parola di Dio, ovviamente, no? Mistificandola. E questi che vero vogliono, perché è proibito dire che il matrimonio è fondato tra un uomo e una donna. Guardate che sono leggi europee, non sto raccontando pazzellette. Ci sono ancora oggi questi insommi sacerdoti dell'ateismo e di altre dimensioni e altri anziani venduti a certe balconi, non diciamo il nome giusto, ma anche guarda fuori, no? Che vogliono far fuori l'umanità, sovvertendo i valori fondativi, lo ripeto, della dignità dell'uomo. Sapete che poi entrano in contraddizione culturale. Come si può dire che non è fondato tra un uomo e una donna quando un matrimonio deriva dal latino mater matris, donna, madre, boh, non so. Ci sono anche oggi. E purtroppo noi facciamo parte di quella folla che dice sia crocifisso, perché da buoni Pilato non sappiamo prendere posizione. Non sappiamo dire bisogna fare qualcosa a favore, per esempio, delle nuove generazioni che si trovano in un mondo sovvertito e cammina testa in giù, dove ci sono più i valori per conquistare i quali, insomma, si chiamano in causa le energie che lo Spirito Santo ci ha messo dentro, con la natura, con tutto quello che volete. Ma andiamo avanti, scusatemi. Appaiono poi i soldati dei governatori, Che cosa fanno i soldati? Vi ricordate quando si erano riferiti a San Giovanni Battista, che dice convertitevi perché il regno del cielo è vicino. Che cosa dobbiamo fare noi? Accontentatevi del salario e non usurpate, non estorcete, non approfittate, no? La conversione è un uomo che fa una professione di un certo tipo. Solitamente i soldati lì erano dei salariati, una specie di, si chiama la roba francese, dove vanno quelli che vogliono scappare, insomma. Guardate che questi uomini, da un lato con Giovanni Battista chiedono cosa fare per convertirsi, e poi, liberati dai mossi di coscienza, dai rispetto per la dignità di ogni uomo che di un condannato, perché è un uomo, direi sobillati da questi sommi sacerdoti dell'ateismo e del nulla e degli anziani del ribambimento, in questo caso non di saggezza, infieriscono contro il Signore Gesù. Uomini senza scrupoli, che ancora oggi riducono in schiavitù e abortiscono le persone. Direi vivono una militanza sotto altri sono sacerdoti e scribi e farisei anziani, quelli del profitto, un profitto da trarre a scapito della persona umana. Qui Gesù li rappresenta tutti questi qui, non quelli che approfittano, quelli che sono approfittati. Pensiamo quando, soprattutto in questo tempo, dove la proposta di lavoro è esigua e le richieste sono molte, molti datori di lavoro e hanno l'arroganza di dire se ti sta bene così, se no dopo di te ci sono 10 altri che arrivano. Senza parlare di quanto avviene nella cattolica, cosiddetta cattolica Italia del Sud, dove per chi ha conoscenza di certe cose tiene la pelle d'oca e sintomo dove lo Stato. Perché ci sono non soltanto i caporali, questo lo sappiamo perché la televisione ce ne parla, no? Ma ci sono tante altre situazioni che sono taciute e che nessuno mai denuncerà perché ne vale la sopravvivenza. In certe situazioni è così. Non mi piace parlarne dal pulpito. Se volete parlarne dopo, bene, adesso dico per dire queste sono le cose, no? Comunque ci sono ancora oggi queste qui, le militanze dietro le file del profitto, dell'ateismo, di certe scelte, per cui c'è, pensate alla droga, con tutto quel commercio che c'è sotto e le vite che ci lasciano la pelle. Non ultimo, non per fare dalla cronaca gratuita, ma quel padre che ieri ha ucciso il figlio 35enne e ricoverato in ospedale, non ne poteva più, colpo di pistola l'ha fatto fuori. E poi l'ha raggiunto anche lui subito perché era suo figlio, perché non ne poteva più della droga del figlio, dei comportamenti di un drogato. Non l'ha inventato Gesù Cristo nella Chiesa questa roba qui, e soprattutto di no. Sono questi signori con i loro cartelli eccetera eccetera. Pensate poi alla costrizione, insomma, l'abbrutimento infierito su certe ragazze, diciamo pure dell'est, con l'illusione di trovare un posto di lavoro e poi vengono violentate e costrette a prostituirsi. E questa sorta taglia qui, cari miei, che ancora oggi infierisce su Gesù Cristo. E avete sentito quante gliene fanno, l'ha descritto per bene Matteo, e i vari sfruttamenti che esistono a tutti i livelli, e lascio stare poi le violenze domestiche e tutto il resto, e il femminicidio, eccetera, eccetera. Comunque ancora oggi Cristo è flagellato, torturato, vilipeso dagli uomini di oggi, che diventano emuli di questi soldati, non certamente del Signore Gesù e dei Suoi Apostoli. A un certo momento Gesù, scusatemi, ne faccio fretta, incontra sul suo cammino un altro uomo che veniva dalla città di Cirene, si chiamava Simone. Ed è un aiuto perché gli dà una mano. La cosa sorprendente è che non dice una parola questo Simone di Cirene. Io penso che nel cuore di quest'uomo, che tornava dalla campagna, se andava a casa, cominciava il grande sabato, no? La Pasqua, il champagne. Deve aver incrociato lo sguardo di Gesù, deve aver avuto un atteggiamento di compassione. Per cui, letto questo atteggiamento del suo stato d'animo, subito, eccoli, li approfittano, lo strumentalizzano, ah, tu hai il cuore buono, e allora crepa con lui. Prendi sulla sua croce, perché lì o la prendevo e ti faceva fuori. E lui la prende. E mentre aiuta un uomo, lui non sa che sta aiutando il figlio di Dio a raggiungere lo scopo per cui è venuto sulla terra, se no moriva per strada, non ce l'avrebbe fatta, come uomo. Lo aiuta a raggiungere lo scopo per cui il Padre l'ha inviato, morire in croce per tutti noi. Ed è molto bello questo. Lui non sa, ma mi viene in mente quanto Gesù dirà o aveva detto a proposito del giudizio universale. Vieni, direi oggi leggendo questo nome, vieni Simone di Cirene, perché non ce la facevo più a portare la croce e tu mi hai sostituito. Vieni e fai il nome del nostro, no? Perché avevi saputo che c'era qualcuno che aveva fame e attraverso le vie che tu hai conosciuto, potuto, gli hai fatto levare un piatto di minestra, un pezzo di pane. Vieni perché non ti sei messo a sfruttare la debolezza di un altro o i talenti e le capacità di un altro. Vieni perché non hai approfittato del ruolo che rivestivi in politica, in economia, nella Chiesa, eccetera, no? Per esercitare il tuo strapotere arrogante, umiliante l'altro. Ma ti sei messo a servizio promozionale. Hai saputo dire la parola giusta, la carezza, e non lasciare la lacrima, consolare un disperato, accogliere e condividere. Ed è un esempio straordinario che viene fuori dal cammino della croce del Signore Gesù verso il Calvario, questo uomo qui. E ci dice che dobbiamo permettere questa Pasqua di mettere dentro il nostro cuore la voglia di Cirineo di dare una mano a questi poveri cristi di oggi, senza giudicare. Cirineo non ha chiesto se Gesù è innocente o colpevole. C'è un uomo che ha bisogno. Non ha chiesto nessuna credenziale. Ha portato la mano alla sua spalla. Ha condiviso un tratto di strada con questo povero uomo che, guarda caso, era il figlio di Gesù. Figlio di Dio, era Gesù di Nazareth. Io mi auguro che sopra la fine della mia vita il Signore possa dirmi: vieni Don Pietro perché mi hai dato una mano. Non proprio, non cerco altro, mi hai dato una mano. Ci sono poi ancora i capi, se ne parla con chiarezza qui, i capi dei sacerdoti, che cosa fanno? Sono portavoce del diavolo. Se ricordate bene, qui siamo alla fine della vita di Gesù sulla terra. Quando inizia la sua missione pubblica, fa 40 giorni nel deserto. In che cosa lo tenta il diavolo? Lo tenta per un messianismo trionfale. Fa buttare le pietre in panno. Cadere dall'alto del pinnacolo perché Dio ha detto che lui avrebbe mandato i suoi angeli a custodire i tuoi passi, no? Perché non inciampi nella pietra. E poi, cari miei, dominare il mondo intero. Questa è la tentazione che gli fa il diavolo. Il diavolo non voleva che Gesù vivesse il messianismo di servizio e di servizio d'amore, includendo nel servizio d'amore anche la sua vita, perché sarebbe morta la morte che lui ha indotto nell'uomo attraverso il peccato d'origine. E Gesù gli dice: vattene, Satana. E arrivavano gli angeli a servirlo. Alla fine della vita non c'è più il diavolo, perché lui non è nel deserto, ci sono i capi, portavoce del diavolo. Stiamo molto attenti a questo, perché bisogna avere il coraggio anche di dire: io non sono coraggioso. Ma l'ho appena detto a una mamma a proposito di suo figlio: tuo figlio è portavoce del diavolo, che lo fa così. È brutto dirlo alla mamma, ma le cose vanno chiamate per il loro nome. Sì, la mamma si schiera sempre da parte del figlio, ma in questo caso ti schieri dalla parte del diavolo. E io ho detto: perché il diavolo è colui che spacca, il nostro figlio sta spaccando tutto lì dentro. Diavolo in greco vuol dire colui che spacca in due. E questi uomini, questi capi, questo non voglio mica dire, essere io un subillatore, sono peggio dei capi, no, però non siamo dei beoti. E non confondiamo le cose vere e giuste con un ruolo, con un potere e con altre realtà. Non confondiamole, stiamo attenti. Diventiamo coscienza critica, non per giudicare, ma per salvare, per chiamare fuori chi capita il loro errore. E i cristiani sono chiamati a farlo. Perché vedete qui che fino ha fatto fare a Gesù questi capi, portavoce del diavolo, il quale tenta ancora una volta, come loro nel deserto, di cambiare il programma salvifico di Gesù. Non vuole il diavolo che muoia in croce, perché il diavolo sa che vuole la morte sua, quella che lui ha messo lì nell'uomo, in ogni uomo. Vuole un messianismo trionfale: se sei figlio di Dio, scendi, ti mostro, allora ti crederemo, ma certo, ti crederemo perché è facile, ti crederemo perché mi dai da mangiare adesso, ma poi mi suoni dopo, mi togli, mi spogli, come è stato spogliato il Signore Gesù dalle vesti dei miei valori, della mia dignità, perché mi strumentalizzi e mi asservi ai tuoi fini, che a volte non sono nemmeno nominabili. Stiamo attenti anche noi. Perché è facile, sapete, schierarsi dalla parte del cavallo più veloce, o si dice dalla tigre vincente. Stiamo attenti. Noi abbiamo, ed è la fede che farà il centurione, in Gesù la risposta pulita, onesta e completa, si dice esaustiva, no? A tutti gli interrogativi che inquietano il cuore dell'uomo. Ivi incluso l'interrogativo pauroso, che è quello della morte. Perché lui ha vinto per quello. E ho scritto altre cose, ma ve le riservo, cioè ve le risparmio. Da ultimo vengo fuori due fatti, anzi un fatto e ancora una parola. Dice l'Evangelista che si squarciò il velo del Tempio. Ed era il velo che separava l'uomo da Dio. Lo stesso sommo sacerdote in Israele poteva varcarlo solo una volta all'anno. Siccome all'inizio non sapeva che tirava avanti e indietro, Dio ha parlato a Mosè, digli di farla finita, per dire che era il sommo sacerdote, di entrare al di là del Tempio quando vuole, perché ci lascia la pelle. Deve entrare quando lo dico io, e con questo rituale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa separazione, Dio l'intoccabile, Dio l'inavvicinabile, addirittura innominabile. Nominare il nome di Dio voleva dire essere lapidati in Israele. Adesso si spacca questo velo. L'uomo ormai può parlare a tu per tu con Dio. Voi sapete che quando Adamo e Eva hanno peccato, uscirono dal paradiso, girarono le spalle a Dio, si chiusero le porte del cielo e un angelo con la spada fiammeggiante custodiva la porta dell'ingresso. Al battesimo di Gesù si aprirono i cieli. Dio dà udienza all'uomo. In quel momento lì hai un uomo nuovo, un nuovo Adamo, che è Gesù. Dopo la sua morte, Gesù vive in ciascuno di noi. Ognuno di noi ha diritto a parlare a tu per tu con Dio e su ognuno di noi. La voce del cielo dice: tu sei mio figlio diletto, in te ho posto la mia compiacenza, cioè mi piace stare con te. E qui vedete, non lo dice l'Evangelista Matteo, ma lo dice poi Giovanni, no? Che lui racconta la morte di Gesù, e dice che un soldato gli ha trapassato il costato e ne è uscito sangue ed acqua. Ora, San Giovanni Crisostomo commenta in questi termini, attenti bene, dice: quando Dio ha messo in essere la donna, e quindi uomo e donna poi girano l'umanità, quando ha addormentato Adamo, e da dove ha tolto la donna? Dalla costola di Adamo, a modo di dirne, è biblico comunque. Ebbene, gli è nata l'umanità, figli di Adamo ed Eva. La nuova umanità, redenta e salvata, che è la Chiesa, da dove è venuta fuori? Anche quando dal costato di Cristo, quando è morto, Adamo dormiva, il sonno che gli ha dato Dio, gli ha dato un sonnifero. Cristo dorme il sonno della morte. E dice l'Evangelista che dal costato di Cristo uscì sangue ed acqua. E dice San Giovanni Crisostomo, il sangue rappresenta, cioè scusate, l'acqua rappresenta il battesimo. Il sangue dell'Eucaristia, i sacramenti della iniziazione cristiana, da lì è nata la Chiesa, quindi l'umanità redenta e nuova. La vecchia umanità è scesa dal costato di Adamo ed Eva, la nuova dal costato di Cristo. Là Adamo con Eva ha generato i figli, noi li abbiamo come progenitori. Qui il Venerdì Santo, l'umanità nuova viene generata anche qui da un uomo, il nuovo Adamo, e da una nuova Eva che è la Chiesa, sposa di Cristo, prolungamento di Cristo sulla terra. Questo fenomeno è rappresentato non soltanto quindi dalla lanciata messa dal costato di Cristo, ma dal velo che si rompe per dire siamo in comunione la divinità con l'umanità in Cristo. L'umanità con la divinità in Cristo che risorgendo, malgrado quello spirito da cui si è separato e che ci trasformerà in Dio perché ci feconda di vita divina. Da ultimo avete sentito il centurione e gli altri. Un uomo, a differenza degli altri soldati, ma questo è uno che comanda, quindi se da supporre che non sia stato un raccomandato di ferro, ma uno che ha avuto dei suoi meriti quantomeno di onestà, di correttezza, di professionalità, quindi un uomo onesto nonostante faccia il centurione. E dice l'Evangelista che lui e gli altri, avendo visto tutti questi fenomeni che circondano la morte di Cristo, dice: veramente costui era figlio di Dio. E già Matteo qui ci presenta il primo frutto della passione e morte del Signore: la conversione. E nella conversione la salvezza di un uomo che assiste per comando di altri, ma con onestà di spirito e di cuore, al mistero della morte del Figlio di Dio. E sa leggere degli eventi e riconoscere negli accadimenti anche in una morte che secondo gli ebrei era maledetta dal Dio del Tempio, sa riconoscere attraverso tutti questi segni accadimenti la presenza di Dio che si manifesta, e riconoscendo che uno è figlio di Dio, riconoscono che ogni uomo in lui può essere davvero riconosciuto come figlio di Dio, se come l'unigenito di Dio continua ad amare, a servire l'amore e a includere nel suo servizio d'amore anche se stesso. È un dono infinito che dobbiamo chiedere questo Venerdì Santo al Signore. È un dono che dobbiamo dire allo Spirito di Dio che si è separato da Gesù nell'atto della morte: va, vieni dentro di noi e trasformaci in autentici figli di Dio, coraggiosi testimoni degli ideali cristiani e difensori della dignità di ogni uomo. Mi pare che possa dire basta la mia riflessione, e che devo onestamente dirvi, voi scusate se l'ho fatta lunga, beh. Però mi sembrava che era il minimo che si potesse dire circa questo brano di Vangelo che ci narra la passione del Signore Gesù. E ora noi ci alziamo in piedi per dire